piace molto, ripetendo parti di interventi che mi hanno preceduto, questa nostra modalità di discussione di oggi. Sicuramente molto libera, molto franca, anche gentile, che è una caratteristica nostra. Però questo non vuol dire meno determinato e meno sicuramente produttiva. Io vorrei partire il mio intervento da una questione che in alcuni interventi sono stato lasciato per ultimo ed è, credo, un punto importante sul quale qualche riflessione in più dobbiamo fare. Mi riferisco al testo dell'avviso comune firmato CGIL e CISL insieme al governo il 7 marzo scorso. Mentre dal punto di vista di tutta una serie di questioni che riguardano in maniera più precisa le intenzioni che abbiamo sul contratto nazionale, mi trovo abbastanza, come dire, d'accordo con l'introduzione fatta stamattina, per quel che riguarda il giudizio dato di questo avviso comune, anch'io non mi ci trovo, nel senso che non trovo, o almeno non sono stata convinta dal punto di vista dell'analisi su questo stesso testo. E mi spiego meglio. Dal punto di vista del metodo, io qui davvero non ho nulla da dire, nel senso che ho votato, ho letto, mi sono informata, non ho partecipato attivamente, quindi non so quali sono state le dinamiche, ma se qui c'è un problema è giusto, come dire, porlo ed è giusto, come dire, approfondire da questo punto di vista. Ma dal punto di vista del merito, io credo che sia assolutamente importante sottolineare il fatto che quel testo è un testo che è stato, come peraltro anche Spencer diceva qualche intervento fa, completamente stravolto dall'idea iniziale. Io qui voglio sottolinearlo. L'idea iniziale del ministro Sacconi era di venire fuori, insieme naturalmente all'appoggio di CISL e UIL, quindi questo ce lo immaginiamoci, neanche bisogno di dirlo, a un testo che avrebbero sventolato l'8 marzo come grande accordo sulle conciliazioni, che invece non aveva niente a che vedere né con la conciliazione né con il coinvolgimento, mettiamolo in tutti e due i modi, ma anzi avrebbe avuto molto a che fare con il sottolineare in questo nostro paese che se noi come donne vogliamo mantenerci l'occupazione, ambire a una professionalità, a un lavoro stabile, poi essere anche madri e poi curare i nostri figli, dovevamo in sostanza cavarcela da sola. Io l'ho letto così il primo testo, quello che assolutamente era infirmabile. È chiaro che anche dai commenti che qui e lì in internet, fortunatamente internet è un buon strumento, si riesce, come dire, a recuperare qualche cosa in più da leggere in giro, i commenti di CISL e UIL su quel primo testo, è chiaro, voglio dire, che non erano così netti e così contrari come fin da subito lo è stata la CGIL, immaginiamoci. E lì altro, come dire, che deregolamentazione, soltanto questo concetto. E lavoro intermittente, eccetera, eccetera, c'era molte cose, non entro nel merito di tutti i punti. Che cosa si è fatto in quel momento? O meglio, la CGIL in quel momento, visto la situazione attuale nel quale ci muoviamo, è chiaro, immagino io, questo naturalmente è il mio commento personale, abbia voluto tentare in qualche modo di ribaltare il testo e quantomeno ribaltare il principio sul quale si basava, dicendo: caro nostro paese, se ci crediamo davvero affinché la conciliazione, il coinvolgimento paritario in quelle che sono tutte le questioni femminili, dal lavoro all'essere madre, all'essere donna, all'essere ammalato per motivi di cura, deve essere il sistema che ne fa parte, il sistema intero, e non scaricando su quello che è il lavoro da una parte e le lavoratrici dall'altra. Perché rispetto al primo testo, guarda che era palese, noi è ciò che viviamo. E qui entro nel merito con qualche esempio. Quando scarichiamo, o meglio, quando nonostante le leggi, importantissima la legge 53 del 2000, del quale oggi bisognerebbe aumentarla, implementarla, renderla sicuramente più adeguata a quelli che sono stati cambiamenti importantissimi nel mondo del lavoro, ma anche nelle volontà delle donne, nostra, di essere al lavoro e in contemporanea anche altro. Ebbene, dal punto di vista, come dire, di ciò che si sta scaricando in questo momento, vediamo che nel momento in cui si mettono a confronto una necessità produttiva aziendale nei confronti della necessità di motivi di cura, di congedi, di studio, di tutto quello che vogliamo dal punto di vista della nostra determinazione nell'essere considerate, nell'essere valorizzate, vince, mi spiace usare questo termine, ma è quello che mi viene in questo momento, la produzione. Guardiamo che cosa succede anche soltanto in part-time. Spesso nelle contrattazioni di secondo livello una delle primissime cose che facciamo è quella di cercare di aumentare la quantità di part-time che si può dare all'interno, come dire, del contratto stesso. Aumentiamo le percentuali, cerchiamo, come dire, di fare il possibile per dare più possibilità alle donne, soprattutto nella fase, tra virgolette, più delicata, quella dove sono madri, dove hanno, stanno per diventare madri, alcune possibilità in più. Ebbene, quell'elemento importante, non può essere sufficiente. Oggi chi si può permettere solo e soltanto il part-time? Chi ha un compagno, un convivente, un marito che lavora, che ha un lavoro pieno e che dal punto di vista economico si può permettere di fare il part-time? Perché spesso quello che vediamo invece e che le lavoratrici avrebbero un gran bisogno di part-time perché non hanno l'asilo sotto casa, anzi con questa crisi nei comuni molti li stanno, come dire, chiudendo, riducono i posti, eccetera, eccetera, quindi non voglio dilungarmi su questo. Cosa succede nelle famiglie? Si tiene il posto di lavoro stretto e si lascia ancora di più sulle spalle delle donne lavoratrici tutta la condizione del lavoro di cura, della conciliazione. Io sono partita da quel documento per cercare di esprimere ciò che ho pensato nel momento in cui anch'io mi sono fatta delle valutazioni. Caspita, ci sono alcuni punti che effettivamente devono essere migliorati. Non può essere che quell'accordo fatto da CGIL e CISUIL, e parer mio, meno male che è stato fatto, si ferma lì. Ma deve essere declinato, ampliato e migliorato a partire proprio dalla contrattazione nazionale, dai contratti aziendali che riusciamo a fare, cioè nel numero che riusciamo a fare. E quindi aggancio al contratto nazionale. In questa bella assemblea, al quale sono davvero contenta di essere riuscita ad arrivare da Varese, dalla lontana Varese,
più lontana
di Bergamo, e rispetto a Bergamo abbiamo qualche problema in più, politico sicuramente. Attenzione, volevo dire questo, dal punto di vista del contratto nazionale, questa è un'assemblea bellissima, si sono elencati, ho sentito con piacere tantissimi elementi anche in ordine sparso che ci portano a riflettere nel nostro lavoro quotidiano di contrattazione che facciamo, ma anche nel nostro lavoro quotidiano da delegati, da funzionari, eccetera, per fare un confronto con ciò che fino a qui oggi siamo riusciti o non riusciti a costruire. Il contratto nazionale deve essere, l'ha ripetuto bene l'ha dichiarato bene nella relazione introduttiva, ma anche molti interventi, deve essere, lo sottolineo, il primo obiettivo della nostra organizzazione. Io personalmente non mi immagino nei prossimi anni una condizione dove, come metalmeccaniche della FIOM, perché qui è il soggetto di oggi stiamo parlando di noi, potremmo portare avanti anche soltanto una delle nostre rivendicazioni senza quello che è l'appoggio e la determinazione di un contratto nazionale. Riprenderci il contratto nazionale vuol dire essere capaci di, ancor più di prima, lo siamo molto, ma ancor più di prima di interpretare quelle che sono state le disgrazie dal punto di vista della contrattazione in questi anni. Ultima in ordine di tempo la questione delle deroghe. Ritorno a prima, se il testo di Sacconi fosse rimasto quello, chiaramente era infirmabile, pensiamo davvero che all'interno e delle declinazioni dei contratti nazionali, dei contratti aziendali, con l'amplificazione delle deroghe, chi avrebbe avuto a pagarne sicuramente di più? Io una risposta me la sono data, sicuramente dal punto di vista femminile, del lavoro femminile, della richiesta di maggiori permessi, avremmo potuto vedere la peggio. Quindi è un testo che non è il non plus ultra, tutt'altro. Ma è un testo che deve fare, come dire, da riferimento, da riflessione per tutti quanti noi per andare avanti. Sul contratto nazionale, e ritorno a prima...
Cioè, due minuti,
Sì, due minuti. Sul contratto nazionale ci sono tutta una serie di cose che mi trovano assolutamente d'accordo. Dal punto di vista, come dire, della maternità facoltativa, dal punto di vista del mantenimento economico in quel momento, anche se ritengo, e tu qualche compagna lo diceva, dal punto di vista della parità nostra, quella con la P maiuscola, quanti noi vogliamo, non si ottiene solo attraverso il contratto nazionale, probabilmente lo si ottiene se questo sistema paese finalmente se lo mette nella zucca e crea le condizioni per. La prima differenza è la differenza economica, è una differenza che da sé non ci porterà mai ad avere una situazione di scelte paritarie di vita da questo punto di vista. E credo che da questo punto di vista il contratto nazionale possa fare molto. Quindi dal punto di vista del salario, dal punto di vista del recupero di alcune parti economiche nei momenti in cui ci sono permessi per motivi di studio, permessi per motivi, come dire, di cura, nonché la maternità facoltativa, eccetera, eccetera. Cioè implementare e sostenere dal punto di vista del reddito. E dal punto di vista, vado davvero a finire, e dal punto di vista di un punto, avrei moltissime cose da dire, ma scrivo, dal punto di vista dell'orario, io non sono sicura che la scelta di tentare di diminuire la possibilità dei turni alle donne ci faccia del bene, capito? Perché se prendiamo la lavoratrice singola, certo, ci sono lavoratrici che dicono io vorrei fare sempre il primo turno perché devo andare alle 4 a prendere il figlio. Oppure, certo, io non posso fare la notte perché ho un piccolo, giusto? Quindi cerchiamo più che di inventarci un sistema che escluda le lavoratrici da quella che è la dinamica normale di lavoro per il quale tutti quanti andiamo a avere migliori condizioni di vita, meno lavoro e più salario, magari anche dal punto di vista dell'orario di lavoro. Da un lato bisogna inserire più paletti di protezione, più scelte sul part-time, più scelte sulle modalità di turni, per esempio il primo, per esempio sempre il secondo, per esempio anche la possibilità di decidere all'interno della stessa settimana se fare un part-time verticale o meno. Queste forme di orario che nelle contrattazioni aziendali esistono sono preziose perché ci danno la possibilità di avere degli esempi applicati. E quindi dal punto di vista, come dire, non pregiudiziale, ma sicuramente molto aperta, se scegliamo insieme di avere all'interno del contratto nazionale delle rivendicazioni che ci tutelano e ci proteggono nei momenti più delicati, è chiaro che non possiamo chiedere allo stesso modo di esserne escluse, ma anzi di partecipare e usarli questi strumenti. Quindi io credo che una riflessione sugli orari, uno dei punti davvero più importanti insieme a tutto il resto, debba essere approfondito, migliorato e allargato, non di certo ristretto. Grazie.